Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas. Traduzione di Albertina Palau.
In un attimo l'aramè fu steso e imbavagliato. Si gettarono in terra due o tre seggioli come segno di lotta. Grimaud prese dalle tasche del guardiano tutte le chiavi che contenevano, aprì prima di tutto la porta della stanza dove si trovavano, la richiuse a doppio giro quando furono usciti, poi tutte e due infilarono la galleria che conduceva al piccolo recinto. Il principe corse al bastione e scorse dal lato opposto dei fossati tre uomini con due cavalli pronti. Scambiò con loro un cenno. Stavano lì proprio per lui. Intanto Grimaud attaccava il canapo. Non era una scala di corda, ma un gomitolo di seta, con un bastone che bisognava cacciarsi tra le gambe e che si sarebbe sgomitolato da sé per il peso della persona che stava sopra a cavalcioni. «Va», disse il principe. «Prima io?» domandò Grimaud. «Certo. Se agguantano me, rischio soltanto la prigione. Se agguantano te, ti impiccano». «È vero», disse Grimaud. E subito Grimaud, mettendosi a cavalcioni sul bastone, cominciò la difficile discesa. Il principe lo seguiva con gli occhi con involontario terrore. Giunto a tre quarti del muro, ad un tratto la corda si ruppe e Grimaud precipitò nel fossato. Il signor di Beaufort mandò un grido, ma Grimaud non emise un lamento. Eppure doveva essersi ferito gravemente, perché era rimasto disteso nel luogo dove era caduto. Subito uno degli uomini che aspettavano si calò nel fossato, legò sotto le spalle di Grimaud il capo di una fune e gli altri due, che reggevano il capo opposto, tirarono a sé Grimaud. «Scendete, principe», disse l'uomo che era nel fossato. «Non c'è che la distanza di una quindicina di piedi e l'erba è soffice». Il principe era già all'opera. Per lui la faccenda riusciva più difficile, non avendo più il bastone per sostenersi. Bisognava che scendesse con la forza dei polsi da un'altezza di una cinquantina di piedi. Ma, lo abbiamo già detto, il signore era svelto, robusto e pieno di sangue freddo, e in meno di cinque minuti fu in fondo alla corda. Lasciò l'appoggio che sosteneva e cadde ritto senza farsi male. Si arrampicò subito al ciglione del fosso e, arrivato sopra, trovò Rochefort. Gli altri due gentiluomini gli erano ignoti. Grimaud, svenuto, era legato su un cavallo. «Signori», disse il principe, «vi ringrazierò poi. Adesso non c'è da perdere un momento. In cammino, dunque, in cammino. Chi mi vuol bene, mi segua». E balzato a cavallo, partì al gran galoppo, respirando a pieni polmoni e gridando con un'espressione d'indicibile gioia: «Libero! Libero! Libero!» Thank you. D'Artagnan riscosse a Blois la somma che Mazarino, nel suo desiderio di averlo ai propri ordini, si era deciso a dargli per i suoi futuri servigi. Dopo 3 giorni, verso le 4 pomeridiane, giunse alla barriera di Saint-Denis. Planchet si calava il cappello, pensando che sarebbe passato per vie dove era molto conosciuto, e D'Artagnan si arricciava i baffi, rammentandosi che Porthos doveva aspettarlo in Rue Tiquetonne. Svoltato alla cantonata di Rue Montmartre, vide, a una finestra dell'albergo della Capriola, Porthos, vestito con uno splendido giustacuore celeste tutto ricamato d'argento, e che sbadigliava in maniera da sganasciarsi, tanto che i viandanti contemplavano con una certa ammirazione rispettosa quel gentiluomo così bello e ricco che sembrava tanto annoiato dalla sua grandezza e opulenza. Ma appena D'Artagnan e Planchet erano svoltati da quell'angolo, Porthos li aveva riconosciuti. «D'Artagnan!» esclamò. «Sia ringraziato Dio! Siete voi?» «Buongiorno, caro amico!» rispose D'Artagnan. Porthos era già sceso sulla soglia della locanda. «Ah, mio caro!» disse. «Come stanno male qui i miei cavalli!» «Davvero?» esclamò D'Artagnan. «Mi dispiace proprio per quei nobili animali. Anch'io stavo maluccio», continuò Porthos, dimenandosi sulle gambe con il suo solito aspetto bonario d'uomo contento di sé. «E se non fosse la locandiera, che è piuttosto avvenente e regge gli scherzi, avrei cercato un altro alloggio». «Eh sì, capisco, caro amico. L'aria di Rue Tiquetonne non vale quella della valle di Pierrefonds, ma non dubitate, ve ne farò respirare una migliore». «E quando?» «Oh, prestissimo, spero!» E preso da parte Porthos, continuò. «Mio caro Du Vallon, siete belle vestito, ed è una fortuna, poiché vi conduco subito dal ministro». Partirono immediatamente e arrivarono al palazzo del cardinale verso le 7:15. Nelle strade c'era gran folla, essendo il giorno della Pentecoste, e quella folla guardava passare con sorpresa quei due cavalieri, uno dei quali era così fresco che sembrava uscito da uno scatolino, e l'altro così polveroso che si sarebbe detto che lasciava un campo di battaglia. Anche Mousqueton richiamava gli sguardi dei sfaccendati, e siccome il romanzo di Don Chisciotte era allora in massima voga, alcuni dicevano che era Sancho, che, dopo aver perduto un padrone, ne aveva ritrovato due. Entrato nell'anticamera, D'Artagnan vide molte facce note. C'erano per l'appunto di guardia moschettieri della sua compagnia. Fece chiamare l'usciere e gli mostrò la lettera del cardinale che gli ingiungeva di tornare senza perdere un minuto. L'usciere si inchinò e entrò da sua eminenza. D'Artagnan si volse a Porthos e gli parve di notare che lo agitasse un lieve tremore. Sorrise e, accostandosi a lui, gli disse all'orecchio: «Coraggio, mio prode amico, non vi sgomentate. Credete a me, l'occhio dell'aquila è chiuso e abbiamo a che fare con un semplice avvoltoio. E non vi inchinate troppo a quell'italiano, che si farebbe un'idea meschina di voi». «Bene, bene», rispose Porthos. Ricomparve l'usciere. «Entrate, signori», disse. «Sua Eminenza vi aspetta». Difatti Mazarino era seduto nel suo studio intento a cancellare più nomi che potesse da una nota di pensioni e benefici. Con la coda dell'occhio vide entrare D'Artagnan e Porthos, e benché il suo sguardo avesse brillato di gioia all'annuncio dell'usciere, non parve affatto commuoversi. «Ah, siete voi, signor luogotenente», disse. «Siete stato svelto, benissimo. Siate il benvenuto». «Grazie, Eminenza. Eccomi ai vostri comandi, come pure il signor Du Vallon, quello fra i miei antichi amici che nascondeva la sua nobiltà sotto il nome di Porthos». Porthos salutò il cardinale. «Un magnifico cavaliere», disse Mazarino. «E gli altri vostri amici?» «Gli altri nostri amici per ora sono impediti. Ci raggiungeranno poi». Mazarino tossì leggermente. E il Signore, più libero di loro, domandò: riprenderà volentieri servizio? Sì, Eminenza, e per pura devozione, giacché il signor de Brassier è ricco. Ricco? Fece Mazzarino, a cui quel solo vocabolo aveva sempre il privilegio di ispirare una grande considerazione. 50.000 lire di rendita, disse Porthos, erano le prime parole che avesse pronunziate. Per pura devozione, ripeté il Mazzarino con il suo scaltro sorriso. Per pura devozione, allora. Monsignore non crede forse molto in quella parola? Chiese D'Artagnan. E voi, signor Guascone, disse Mazzarino appoggiando i gomiti sullo scrittoio e il mento nelle mani. Io, disse D'Artagnan, credo alla devozione come un nome di battesimo, per esempio, che deve essere naturalmente seguito dal nome di un possedimento. Certo, si è per natura più o meno devoti, ma bisogna che in fondo a tale devozione ci sia qualcosa di solido. Si potrà combinare. Sarò barone? Esclamò Porthos, facendo un passo avanti. Ve l'avevo detto, riprese D'Artagnan, trattenendolo con la mano, e Sua Eminenza ve lo ripete. E voi, D'Artagnan, che desiderate? Eminenza, saranno perlomeno 20 anni a settembre che il cardinale di Richelieu mi fece luogotenente. Sì, e vorreste che il cardinale Mazzarino vi facesse capitano. Ebbene, tutto questo non è impossibile. Si vedrà, signori miei, si vedrà. si udiva un grande strepito nell'anticamera e quasi nello stesso tempo fu aperta la porta dello studio e un uomo tutto coperto di polvere si precipitò nella stanza gridando: «Il signor cardinale! Dov'è il signor cardinale?» Mazzarino pensò che volessero assassinarlo e indietreggiò tirandosi dietro la poltrona. D'Artagnan e Porthos fecero un movimento che li pose fra il sopraggiunto e il cardinale. «Ehi!» gridò il ministro. «Che c'è? Perché entrate qui come si farebbe in un mercato?» «Eminenza!» rispose l'ufficiale a cui era diretto il rimprovero. «Due parole sole, ma vorrei dirvele presto e segretamente. Io sono il signor di Point, ufficiale della guardia al servizio della torre di Vincennes.» L'ufficiale era così pallido e sconvolto che Mazzarino, persuaso che fosse latore di una importante notizia, accennò a D'Artagnan e a Porthos di far posto al messaggero. D'Artagnan e Porthos si ritirarono in un angolo dello studio. «Parlate, parlate, parlate subito, signore», disse il ministro. «Che c'è?» «C'è, monsignore, che il signor di Beaufort è scappato dal castello di Vincennes.» Il Mazzarino cacciò un urlo e diventò più smorto in viso di colui che gli recava la notizia. Ricadde sulla poltrona quasi annientato. «Monsignore», disse D'Artagnan facendo un passo verso il cardinale. «Che c'è?» fece Mazzarino. «Mi pare, eminenza, che perdiate del tempo prezioso. In che modo?» «Se l'eminenza vostra», disse D'Artagnan, «ordinasse di correre dietro al prigioniero, forse si sarebbe ancora in tempo a raggiungerlo. La Francia è grande e la frontiera più prossima è distante di qui 60 leghe. «E chi lo inseguirebbe?» esclamò Mazzarino. «Io, corpo di bue!» gridò D'Artagnan. «E lo arrestereste?» «Perché no? Come? Arrestereste il duca di Beaufort armato?» «Eminenza, se mi comandaste di arrestare il diavolo, lo prenderei per le corna e ve lo porterei.» «Anch'io», confermò Porthos. corsero così per tutto il Faubourg Saint-Antoine e la Rue de Vincennes. Presto furono fuori città, presto nella macchia, presto in vista del villaggio. Un posto militare, comandato da un sergente, allontanava la gente dal luogo dove il principe era montato a cavallo. «Signor ufficiale», disse il sergente, «qui non è permesso fermarsi». «Questi ordini non sono per me», rispose D'Artagnan. «Sono stati inseguiti i fuggiaschi?» «Sì, ma purtroppo hanno buone bestie». «E quanti sono?» 4 validi e un ferito». 4 disse D'Artagnan a Porthos. «Avete inteso, barone? Sono 4 soltanto». Un lieto sorriso illuminò il volto di Porthos. «E quanto vantaggio hanno?» 2 ore e un quarto, signor ufficiale». 2 ore e un quarto non è nulla. Noi abbiamo buoni cavalli, non è vero, Porthos?» Porthos mandò un sospiro, pensando a quello che aspettava quei poveri animali. «Benissimo», continuò D'Artagnan. «E da che parte sono andati via?» «Da Porta Saint-Maur». La schiera riprese la corsa con la stessa velocità, ma non tutti i cavalli seguitarono con il medesimo ardore. Alcuni non poterono reggere a lungo quella corsa sfrenata. 3 si fermarono dopo aver camminato 1 ora. 1 cascò. D'Artagnan, che non si voltava, non se ne accorse neppure. Porthos glielo disse tranquillamente. «Purché arriviamo in 2», rispose D'Artagnan, «basta. Tanto sono 4 soli». «È vero», confermò Porthos, e cacciò gli sproni nel ventre del suo cavallo. Dopo 2 ore i cavalli avevano fatto 12 leghe senza fermarsi, cominciavano a tremar loro le gambe e la spuma che gettavano chiazzava i giubbetti dei padroni mentre il sudore penetrava sotto le loro brache. Dopo un paio di leghe il cavallo di Mousqueton cadde. «Bene», esclamò Porthos, «ecco Febo rovinato». «Il cardinale ve lo pagherà 1000 pistole, oh», disse Porthos, «sono superiore a queste cose io. Dunque andiamo e di galoppo, sì, se potremo». Il cavallo di D'Artagnan ricusava di fatti di andare oltre, non respirava più. Un'ultima spronata, invece di farlo avanzare, lo fece cadere. «Oh diavolo», disse Porthos, «ecco Vulcano rattrappito». «Accidenti», gridò D'Artagnan afferrandosi i capelli a piene mani. «Dunque bisogna fermarsi. Porthos, datemi il vostro cavallo. Ehi, che diavolo fate?» «Ah, perbacco, casco», disse Porthos, «o piuttosto è Baiardo che si butta giù». D'Artagnan cercò di far rialzare l'animale, mentre Porthos si toglieva alla meglio dalle staffe, ma si accorse che dalle nari gli colava sangue. «E 3!» esclamò. «Ora tutto è finito». In quell'istante si udì un nitrito. «Zitto», disse D'Artagnan. «Che c'è?» «Sento un cavallo. Sarà di qualcuno dei nostri compagni che ci raggiunge». «No», disse D'Artagnan, «è 500 passi davanti a noi». «Difatti, signore, a questa distanza», disse Mousqueton, «c'è una casetta da cacciatori». «Mousqueton, le tue pistole», disse D'Artagnan. «Le ho in mano, signore». «Porthos, prendete le vostre, le ho qua». «Bene», disse D'Artagnan, impadronendosi a sua volta delle sue. «Ora mi capite, Porthos?» «Non molto. Noi corriamo per il servizio del re». «Ebbene?» «Per il servizio del re noi requisiremo quei cavalli». «Benone», disse Porthos. «Allora non più parole e all'opera». Tutti e 3 si inoltrarono nel buio taciti come fantasmi. A una svolta videro brillare un lume fra gli alberi. «Ecco la casa», disse D'Artagnan. «Lasciatemi fare, Porthos, e fate come faccio io». Si insinuarono fra gli alberi e giunsero fino a 20 passi dall'abitazione senza essere visti. Pervenuti a quella distanza, alla luce di un lampione appeso sotto una tettoia, distinsero 4 cavalli di bell'aspetto. Li puliva un servitore, accanto ad essi c'erano le selle e le briglie. D'Artagnan si avvicinò con impeto, accennando ai compagni di rimanere qualche passo indietro. «Compro questi cavalli», disse al domestico. Quello si volse attonito, ma senza parlare. «Hai udito, mascalzone?»
«Sicuro».
«E perché non rispondi?» «Perché questi cavalli non sono da vendere». «Allora li prendo», disse D'Artagnan, e mise la mano su quello che era la sua portata. All'istante comparvero i suoi due compagni e fecero altrettanto. «Ma, signori!» gridò il servo. «Hanno fatto una tirata di 6 leghe, ed è appena una mezz'ora che sono senza sella».
«Mezz'ora di riposo basta», replicò D'Artagnan,
«e anzi, così saranno più vivaci». Il palafreniere chiamò aiuto. Uscì una specie di maggiordomo, mentre appunto D'Artagnan e i compagni mettevano le selle ai cavalli. Il maggiordomo voleva fare il coraggioso. «Amicone», gli urlò D'Artagnan, «se dite una parola vi brucio le cervella». E gli mostrò la canna di una pistola, che si rimise subito sotto il braccio per continuare il suo lavoro. «Ma, signore», disse il maggiordomo, «sapete che questi animali appartengono al signor di Montbazon?»
«Tanto meglio», disse D'Artagnan. «Devono essere buone bestie».
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.